Sono Carla Norgauer, questo è Lunedì Notte e lo spazio che ci accompagnerà fino a mezzanotte per noi rivoluzionari. I rivoluzionari che vogliono fermare un po' il tempo in questo mondo che corre veloce, in questo mondo che fa tanto rumore, noi ci prendiamo il tempo per ascoltare, per parlare, per parlare di cose che ci riguardano, di cose che ci definiscono, di cose che ci abitano. E ogni lunedì prendiamo lo spunto da delle emozioni, da dei ricordi, ma anche dall'attualità. E di questi tempi stiamo vedendo tutto questo fuoco che sta bruciando attorno a noi, queste vegetazioni splendide, questi paesi incantevoli che subiranno delle ferite fortissime quando tutto questo si placherà, quindi Grecia, Francia, Spagna. Insomma, mi sono sentita un po' arrabbiata, non so voi, perché il fuoco ha richiamato un po' questa sensazione, questa rabbia che proprio spesso e volentieri è rappresentata da un fuoco. Però ho pensato che forse è vero che la rabbia come un fuoco può bruciare qualunque cosa trovi sul suo passaggio, oppure può anche illuminare una notte fredda la rabbia. Dipende insomma da cosa decidiamo di farne. E mi è sembrato molto nello spirito di Lunedì Notte partire da un'emozione così ruvida, così forte e trasformarla insieme a voi. Trasformarla durante questa puntata, durante queste tre ore insieme, magari in una ricerca un po' consapevole e persino in un po' di speranza. Perché no? Siete molto bravi voi in questo, l'avete dimostrato più di un lunedì notte.
La rabbia è difficile da classificare, diciamo è come una perdita di connessione e dopo non sai neanche quello che fai a volte. Il lato positivo è che te ne rendi conto e che poi cerchi di migliorare negli anni, però trasformarla in qualcosa di positivo, quello sì, accade magari dopo qualche giorno, però almeno l'ho vissuta un po' così. Ciao a tutti.
Kurt ha ragione, non è facile, può accadere dopo qualche giorno, dobbiamo prenderci il tempo, però è bello questa consapevolezza, Kurt, è bello sapere che possiamo rendercene conto. William Somerset Maugham scrive che per ogni minuto che passiamo in preda alla rabbia perdiamo 60 secondi felici, e Robert Ingersoll aggiunge che la rabbia è una raffica di vento che spegne la lampada dell'intelligenza, un po' come diceva anche Kurt. Nell'esaminare una questione importante si dovrebbe essere sereni, pacati e calmi. E Saffo conclude: quando l'ira si diffonde nel petto, tieni a freno la lingua che abbaia al vento, un po' come ci diceva anche Licia. Ma davvero la rabbia è sempre una cosa negativa? In fondo c'è un bel libro, scritto da Ivan Cotroneo, un piccolo volumetto intitolato Il piccolo libro della rabbia, edito da Bompiani alla fine del secolo scorso, nel 1999. Lui dice che la rabbia è una forza potente grazie alla quale è possibile reagire ai torti, arginare i soprusi, evitare di incamerare malessere e affermare la tua personalità, difendere le tue idee e esplorare percorsi creativi. Insomma, si può anche vivere felici e arrabbiati? E lo chiediamo al nostro primo ospite che torna a trovarci a lunedì notte. Io ne sono felicissima. Lui è un ex volontario del 143, è ancora nel comitato del 143, che sappiamo essere un numero di telefono estremamente prezioso, però appunto è un ex volontario, altrimenti non potrebbe essere al telefono con noi questa sera. Bentornato tra i rivoluzionari, Flavio Varini, grazie.
Grazie, buona serata a voi e a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
Allora, si può vivere felici e arrabbiati? Dopo parleremo anche dell'importanza del 143 in questa emozione.
Ma io ritengo di sì. Si parla, la rabbia si dice è fuoco. Purtroppo in questi tempi sappiamo cosa riesce a fare il fuoco e cosa distrugge. E quindi è comunque un esempio molto esplicativo il fuoco, nel senso che se è senza controllo distrugge, ma se viene circoscritto e custodito, per esempio in un camino, scalda la casa, dà luce, ci permette di preparare il cibo. Quindi il fuoco è distruttivo, ma dall'altra parte è molto molto utile.
Allora, la rabbia nascosta, Flavio, è un'emozione che voi sentite spesso nelle vostre telefonate?
Allora, dovrei forse fare una piccola premessa, nel senso che i volontari del telefono amico non sono degli specialisti, non sono psicologi o psichiatri, ma gente comune. E quindi è questa forza che permette con il loro vissuto di poter rispondere a chi chiama. E ricevono una formazione di base permanente, quindi degli aggiornamenti all'inizio e durante il loro servizio. E questa è l'analisi transazionale. Può sembrare una cosa vecchia, però è uno strumento molto utile.
Certo.
Io la trovo una bussola che permette di orientarti. E si suddivide in tre categorie, in tre stati dell'io, brevemente, perché così i radioascoltatori riescono magari anche a capire. C'è il genitore, e parliamo sempre di rabbia, c'è il genitore normativo, cioè quello che direbbe in caso fosse arrabbiato, si fa così, questo non lo puoi fare, dovevi comportarti diversamente, cosa ti ho detto io l'ultima volta? Quindi è proprio un qualcosa di rimprovero, una morale rigida. Poi c'è invece il genitore affettivo, che quindi è una rabbia piuttosto protettrice che difende qualcuno da un'ingiustizia o da una minaccia. Poi passiamo al bambino. Il bambino è libero oppure adattato. L'adattato ha diversi aspetti, che può essere il bambino modello, piuttosto che il bambino sottomesso, oppure l'incontrario, il bambino ribelle. E qui la rabbia del bambino, lo sappiamo, è abbastanza impulsiva. Ci sono anche degli adulti che sono impulsivi,
certo,
però il bambino piuttosto è naturale, quello che sente e che prova lo dice, non è che lo nasconde, quindi magari ti dice non è giusto, con rabbia, ti mette a piangere, ecco, quindi si esprime proprio con la pancia. Quello che è positivo del bambino è che spesso dimentica, quindi sì, a quell'attimo e poi dopo ritorna ai suoi giochi e quindi dimentica. E poi c'è l'adulto, che invece è quello che dovremmo cercare di arrivare, quindi è quello più equilibrato, più consapevole, che non è che non si arrabbia, però cerca di viverlo in modo positivo. Quindi
però
ti avvisa che magari è difficile, però ti avvisa che c'è un confine che è stato superato, cerca di non esplodere e cerca di risolverlo. Ecco, questo per rispondere, quindi contestualizzare un po' il tutto. Poi la rabbia è un'emozione che sentiamo spesso, che si sente spesso al telefono amico, ma le nostre statistiche parlano di tematiche, quindi disturbi psichici piuttosto che gestione del quotidiano, rapporti in generale, eccetera. Quindi la rabbia trova posto in queste diverse tematiche, a dipendenza del problema. Dalla mia esperienza direi che non è che la rabbia è predominante o meno frequente di altre emozioni.
Ok, è un'emozione che c'è insieme a tutte le altre, quindi magari ci sono anche persone,
esatto,
che chiamano senza rendersi conto di essere arrabbiate, ma hanno semplicemente qualcosa da condividere, perché la rabbia va ascoltata comunque, è importante, Flavio.
Certo, c'è gente che non se ne rende conto, è vero, poi magari la rabbia viene camuffata in questi casi magari con un'impazienza, una rigidità o delle provocazioni, anche dei silenzi. Per alcune persone la rabbia è uno stato d'essere purtroppo quasi frequente, per cui non si rendono nemmeno conto di essere arrabbiati. Ecco, questo forse è il caso più difficile da gestire. Altri lo negano inconsciamente, trattenendo l'attento, però non la esprimono.
Ci sono diversi tipi di rabbia, cioè, per esempio, io mi immagino, la solitudine può generare rabbia?
Certo, la solitudine può generare rabbia, dipende come la vivi e poi dipende se è forzato o meno. Noi del telefono amico vi sono nelle relazioni, la rabbia appare molto spesso, soprattutto nelle coppie, magari se c'è una separazione forzata e quindi io mi trovo ad essere solo perché ormai c'è la separazione, quindi uno va da una parte, uno va da quell'altra, e quindi questa la vivo male perché mi è imposta, non è che l'ho voluta,
e certo,
quindi cerco di reprimerla, di dargli una ragione, quindi più semplice dare la colpa all'altro, dire
sì,
colpa sua se mi trovo in questa situazione, invece di gestirla e cercare di capire perché si è arrivati a una separazione. di solito non è sempre colpa di uno, solo di un altro.
È in amore in guerra si dice sempre che bisogna essere almeno due,
in
no?
Amore in guerra.
Sì, purtroppo. Il nostro pubblico sta reagendo benissimo, ne sono proprio contenta. Allo 076 321 1113 c'è anche un altro aspetto di rabbia che Luciana ci segnala attraverso una citazione. E un allievo chiede: maestro, cos'è la rabbia? E la risposta del maestro è: la rabbia è una punizione che diamo a noi stessi per l'errore di qualcun altro. Quindi c'è anche la rabbia verso se stessi, Flavio.
Certo, c'è una rabbia verso se stessi, che questa è piuttosto magari più silenziosa che rispetto a, è meno evidente, perché magari ci facciamo dei sensi di colpa, ci accusiamo di qualcosa che magari non è neanche vero. E quindi tendiamo ad assumere noi il carico, magari con le persone che amiamo di più, magari sbagliano, però cerchiamo di prenderci una parte di colpa noi di questo. Quindi alla fine però sappiamo che non è giusto, e quindi c'è questa rabbia di sottofondo che ci consuma alla fine.
Sì, ma quindi cosa succede, Flavio, quando una persona non riesce a perdonarsi?
E qui secondo me bisognerebbe proprio partire dall'aspetto principale. Che cos'è la rabbia? Secondo me la rabbia è una spia, se vogliamo paragonarla all'auto, nel cruscotto che mi dice: attenzione, qui c'è qualcosa che non funziona. C'è un bisogno forse mio che non sto rispettando. E quindi il fatto di esserne consapevole, secondo me, è già parte del problema. Perché purtroppo ci sono delle persone molto impulsive, quindi magari soprattutto i primi momenti della rabbia, magari la più forte, non se ne rendono nemmeno conto. Ci sono delle persone addirittura con cui ho parlato, magari gente impulsiva, che dice: io nei primi anche 2, 3 minuti, 4 minuti che mi arrabbio, è inutile che vengano a farmi delle discussioni razionali, perché in quel momento lì sono mentale, non butto fuori
non
tutto quello che sento, ho un bisogno di parlare e quindi butto fuori, non riesco. Quindi è anche giusto lasciare parlare. Quindi di solito normalmente facciamo in modo che la persona possa parlare, quindi lasciamo parlare, lasciamo sfogare. Cerchiamo di far capire che siamo vicini, che comprendiamo senza giustificare, senza giudicare questa rabbia, però di sì, sono vicino, sento che sei arrabbiato. Capisco anche che puoi essere arrabbiato per questa situazione, però poi adagio cercare di portarlo a capire il perché.
Però ci sta lo sfogo, insomma. Taz ci scrive, ci ha mandato anche una bellissima foto, perché lui fa anche un po' di ironia, ha mandato una foto con il raccolto del suo orto. Però lui ci scrive, per esempio: imprecare, quanto imprecare sia verso il cielo sia verso il mondo, perché la vita quante prove ti fa superare, troppe, tante, e dopo è chiaro ti ritrovi a raccogliere i frutti delle tue fatiche, che spesso sono delle lotte. Quindi la fiammata ci può stare?
Certo, la fiammata ci può stare, ma d'altra parte, come ho detto, la rabbia, come altre emozioni, è un campanello d'allarme, quindi è un aiuto che l'emozione mi dà, che questa rabbia mi dà, proprio per dire: guarda, c'è un campanello, c'è un tuo bisogno che non è rispettato. Allora, alla fine l'importante è esserne consapevole e poi avere il coraggio comunque di esprimere qual è la mia mancanza. Cosa sento? Che bisogno ho? Devo essere ascoltato? La maggior parte delle persone arrabbiate è perché non vengono ascoltate. Si parlava prima di solitudine.
Sì.
Esatto, si parlava prima di solitudine. La solitudine non è intesa solo qualcuno che vive, per esempio, da solo in un appartamento. Ci sono delle persone che hanno dei familiari attorno, hanno degli amici, eppure si sentono soli. Perché non vengono ascoltate.
Non vengono viste, sono invisibili.
Non vengono viste, esatto. E questo per una persona, non essere vista, non essere considerata, è veramente, vuol dire: ma io sono importante anch'io, io conto, non è che non sono niente. E quindi tante volte magari questa rabbia la riusciamo a superare perché abbiamo questa forza per dire: ma adesso faccio vedere a queste persone che magari mi ritengono una nullità, che invece
non
valgo
così,
anch'io e anch'io
così,
le mie qualità. Però il problema principale, secondo me, questa è una mia opinione, è che la rabbia scaturisce da cosa? Fondamentalmente scaturisce da delle paure. perché se tu sei tranquillo, sereno dentro di te, con te stesso, non hai bisogno di urlare o di prevaricare gli altri.
Però è vero che può nascondere anche un grande dolore, la rabbia. Per esempio ci scrivono allo 076 321 1113. Io in un momento di rabbia ho detto di tutto e di più, ma sono stata ferita nel momento più doloroso della mia vita, e posso dire che dopo 4 anni non sono ancora, cioè è ancora lì, tutta questa è ancora lì, questa rabbia, lei dice. Però per chi mi conosce sa che io sono un'anima buona, ho un cuore enorme, difficilmente porto odio, preferisco chiarire e non portare rancore, però in quel momento è proprio esplosa. Insomma, ci scrive anche perché quando ce vo.
Certo, e c'è un limite a tutto, quindi uno può essere anche il più calmo di questa madre terra, però alla fine quando si è superato un limite è giusto anche dire basta, adesso mettiamocelo questo limite, così non funziona più. Quindi io ti dico cosa mi ferisce, il tuo atteggiamento, cosa che mi ferisce, e quindi se lo esprimi l'altro sarebbe uno spunto per entrare in discussione.
Certo.
Dopo, se l'altro invece continua o l'altra continua ad essere arrabbiata, vuol dire che comunque ha anche paura di mettersi in discussione. Ha paura magari di non conoscersi, o ha paura di scoprire dei limiti anche.
E lì dobbiamo
la
riuscire.
La tendenza è quella poi di colpabilizzare gli altri.
Gli altri oppure se stessi, quindi di continuare.
Oppure se stessi.
Io credo che la rabbia è un po' un sistema per poi capire cosa è giusto e cosa no. Se si limita a non esagerare, resta dentro di te, spesso deve uscire, ma non contro qualcuno per forza. E questa rabbia, secondo me, è appunto è un po' una bilancia che poi ti fa scegliere la cosa giusta, perché non sempre tutto va come vogliamo e quindi la rabbia può arrivare. Nel mio caso sono sempre stato molto pacato e tranquillo, non mi sono mai arrabbiato tantissimo, mai con qualcuno, e quindi credo che ora della fine bisogna solo imparare a dosare la dose di rabbia, che comunque male non fa.
Mi sembrano Flavio Varini, ex volontario del 143, ancora membro del comitato, parole giuste quelle di Enzo, no?
Esatto, cioè Enzo sta dicendo che in fondo la rabbia è un amico, quindi è qualcosa, come ho detto prima, anche una spia nel cruscotto per dire attenzione, qui c'è qualcosa che non funziona. E allora se mi rispetto cerco di capire da dove viene questa rabbia, e cercando di trovare la soluzione senza dare la colpa a qualcun altro. Oppure dietro la rabbia si nasconde anche un valore molto importante, che normalmente è qualcosa a cui noi teniamo molto, per esempio la dignità, il rispetto, la libertà, la giustizia, e penso che questo l'hanno dimostrato le persone che hanno cambiato il mondo, cioè quelle persone che con una rabbia giusta, e penso a Gandhi, a Martin Luther King, Mandela, loro sono riusciti a trasformare questa energia in una forza veramente costruttiva.
Quindi c'è una rabbia che salva.
C'è una rabbia che salva. Di principio la rabbia salva, ma come tante altre emozioni, però visto che stasera parliamo di rabbia, la rabbia secondo me non è un nemico, è un tuo amico.
E questo
basta
l'avete
riconoscerlo, sì.
Sì, l'avete riconosciuto, l'avete ritrovato anche magari nelle persone che chiamano il 143, magari delle storie in cui un basta, un'arrabbiatura ha segnato dei nuovi inizi.
Sì, ne abbiamo avuti diversi casi, magari persone che poi risenti dopo diverso tempo, e magari si ritorna su un colloquio che si è avuto dove la persona era veramente molto arrabbiata e non riusciva a trovare una via d'uscita, o non riusciva a darsi una spiegazione di tutto questo, e poi alla fine dice: mi sono preso il tempo, l'ho analizzata parlandone anche con altri, e alla fine ho capito dove era l'inghippo. Magari una parte è colpa tua, una parte se vogliamo parlare di colpe, però una parte magari è dovuto ad altre persone. Però l'importante è trovare la soluzione che fa star bene noi, nel rispetto degli altri comunque, perché la mia libertà finisce dove inizia quella dell'altro.
Questo è importantissimo.
Quindi troviamoci assieme e cerchiamo di trovare una soluzione che vada bene per tutti.
E cosa ti ha insegnato, Flavio, la rabbia ascoltata nelle storie degli altri?
E che la rabbia necessita proprio principalmente l'ascolto. Mm-hmm. Quindi vuol dire un ascolto paziente, lasciare che la persona si sfoghi e parli e dica cosa non funziona, cercando però di mantenere dei toni sempre buoni, insomma, non eccedere. Ci sono delle volte che bisogna anche essere fermi e dire ecco, adesso possiamo andare avanti se si abbassano i toni e se magari si utilizzano delle parole magari anche più civili. A me è già successo, quando rispondevo al telefono, che delle persone erano talmente arrabbiate che ti insultavano, ed è chiaro che non la devi prendere sul personale, perché non è una cosa rivolta a te, però lo stesso devi dare un limite, e quindi alla fine magari dicevo: guardi, se non troviamo una modalità più tranquilla per parlarci, io mi vedo costretto, non lo faccio mai, ma ad appendere e concludere questo colloquio, e sono arrivato a farlo. E quello che mi ha fatto piacere è che in un paio di casi le persone, magari un quarto d'ora, 20 minuti dopo, ritelefonano, si scusano e mi dicono: ma è ancora arrabbiato? E io dico: ma io di principio non ero arrabbiato per il fatto che io metto a disposizione il mio tempo, anche gratuitamente, come volontario, ma non per farmi insultare. Io sono disposto ad ascoltare, trovare assieme delle soluzioni, ma non a farmi insultare perché lei è arrabbiata.
No, perché non porta...
Penso che è una cosa importante.
Non c'è scambio di comunicazione lì.
Esatto. Dopo ci sono anche delle cose un po' più, diciamo, comiche, tra virgolette. Posso raccontare un aneddoto: che c'era un appellante una volta che voleva, mia 43, voleva collegarsi con una ditta di Zurigo perché voleva fare un reclamo sulla merce che aveva ricevuto, ma non parlava il tedesco. E allora io già gli ho spiegato che non è nei nostri compiti fare da centralino, e oltretutto non potevo neanche tecnicamente, non potevo metterlo in contatto, fare dei collegamenti a tre, eccetera. E lui era arrabbiato perché non riusciva a capire perché non potevo farlo, benché gli avessi spiegato, e quindi mi ha dato dell'incompetente, e poi alla fine mi ha detto: e può ritenersi fortunato che non la denuncio. E allora io gli ho detto: ah, questo giorno mi è andata bene, oggi mi è andata bene. Ecco, per dire, cioè, le rabbie vengono espresse in molti modi, però ripeto, in conclusione la rabbia è proprio un amico, se ne siamo consapevoli e siamo disposti anche a guardarci dentro e a capire cosa non funziona e a esprimerlo agli altri. Questo è molto importante, perché se tengo dentro, alla fine la rabbia mi rode. Più passa il tempo, più lo tengo dentro, alla fine divento magari più irritabile, dormo male, non sono contento, e quindi alla fine bisogna risolvere la rabbia. Magari il primo momento ok, lasciamo passare questa impulsività e questa emozione, ma poi dopo la dobbiamo affrontare,
perché rischia di essere una palla di neve che si trasforma in valanga.
Esatto. Mm-hmm. Esatto. Mm-hmm. E dopo magari si arriva al punto che diventa veramente difficile gestirla.
E come diceva Enzo, prendetelo come un messaggero, vi sta dicendo qualcosa?
Sì, sì, ci sta,
come dicevi,
esatto.
Tu è la spia dell'out.
La spia dell'out, esatto.
Manca qualcosa, c'è qualcosa che non va, dovete dire basta, dovete,
esatto,
guardarvi attorno. Però a volte ci capitano cose nella vita che noi poi dopo esprimiamo con la rabbia. Io penso a Peo, che ha da poco perso, è scomparso non tanto tempo fa, suo fratello Poli, e lui dice: ok, non dobbiamo arrabbiarci, quando sei lì al tramonto però ti vengono tanti pensieri. È vero che non bisogna arrabbiarsi, ma quando qualcuno ti manca così tanto, Flavio, la perdita di qualcuno spesso è accompagnata da un sentimento di rabbia.
sì, ma magari per tante ragioni. Forse io con quella persona avevo ancora tante cose da dire, da condividere, eccetera, quindi mi è stata portata via. Ma alla fine sono arrabbiato con chi? È lì il problema. Cioè sono arrabbiato in fondo con me stesso, perché magari non sono riuscito a fare delle cose con quella persona che adesso mi manca, e quindi mi arrabbio, cioè mi attacco a questa emozione che alla fine però non è positiva.
E quindi quello è importante, riuscire a trasformarla, eh? Il tempo ci può aiutare in ogni caso, Flavio?
Certo. No, questo il tempo sicuramente è altrettanto amico della rabbia, perché secondo me ogni problema ha una soluzione, è solo una questione di tempo, e bisogna certe volte anche avere pazienza. Noi viviamo in una società dove vogliamo tutto e subito, dove bisogna essere efficienti, fare le cose entro brevissimo tempo, perché il tempo è denaro, e per cui abbiamo dimenticato che il tempo però è anche consigliere, quindi ogni tanto dobbiamo prenderci il tempo per trovare le risposte giuste, perché molte volte vogliamo darci delle risposte in fretta, ma non sono quelle giuste, sono delle risposte razionali, non sono risposte che vengono dal cuore. Quindi dobbiamo proprio imparare a anche sentire e aspettare che la risposta giusta, la soluzione giusta, la risposta giusta avvenga, però dobbiamo darci il tempo.
Quindi tempo, ascolto, ricordiamoci che la rabbia non deve essere un'esplosione, ma è un segnale di qualcosa che ci chiede, sì, di essere cambiato, cura, cambiamento, appunto, rispetto per se stessi, e prendiamoci il tempo anche nei momenti di rabbia. Quindi qualche strumento ce l'hai dato ancora una volta, Flavio, grazie mille. Grazie davvero.
Prego. Magari per ultimo,
sì,
lo prendo sempre come esempio la circolazione stradale. Mm-hmm. Ci accorgiamo molte volte che magari abbiamo una rabbia repressa che aspetta solo di uscire, ed esce magari in quei casi lì, un qualcuno che ti taglia la strada o ti ruba il posteggio. Alla fine lo prendiamo come una cosa personale per cui ci arrabbiamo, ma alla fine è quello che magari ci fa questo tra virgolette sopruso, ma nemmeno ci conosce, per cui potremmo essere noi come il rosso di turno, il bianchi, non cambiava niente, quindi non lo dobbiamo prendere sul personale. Però questo ci fa accendere, dovrebbe farci accendere una lampadina, ma dire: ma è possibile che per una cosa così io mi possa arrabbiare a quel punto lì? Quindi vuol dire: attenzione Flavio, guarda che c'è qualcosa che non funziona. Quindi adesso lascia stare l'aspetto della circolazione stradale, ma guarda indietro cosa c'è che non funziona, cosa c'è pronto a esplodere, e c'è qualcosa.
Ascoltiamoci,
quindi, e ascoltiamoci.
Esatto, non ascoltare, sì, solo gli altri, ma anche noi stessi, che ci diamo dei segnali.
Esatto. Perché se non riusciamo a ascoltare noi stessi, difficilmente riusciremo a ascoltare l'altro.
Flavio, grazie mille di cuore. Io penso che ti ritroveremo lunedì notte prossimamente, perché averti è sempre,
te,
sono
ciao,
sempre piccoli spunti partendo da esempi semplici che ci aiutano a capire, e io sono convinta che da domani ci arrabbieremo in modo diverso, ci arrabbieremo in modo più,
sì,
più salvifico in qualche modo,
più,
qualche
modo,
più positivo
e consapevole,
voilà.
Ti aiuta, sì, a prenderne coscienza e a vedere le diverse sfaccettature.
Grazie mille per essere stato lunedì notte.
Grazie a te Carla.
E un abbraccio e alla prossima.
Un abbraccione.
Grazie a Flavio Marini. Ci sono storie di professionisti che insistono perché sentono che qualcosa non torna, una diagnosi mancata, un sintomo sottovalutato, e spesso dietro quella perseveranza c'è una sorta di forma di rabbia, tra virgolette, di indignazione. Non può finire così, dobbiamo capire cosa c'è. Quindi la rabbia può occupare un posto anche nel percorso della malattia? Ne parliamo con un'amica di lunedì notte che, come a noi piace, torna a trovarci. Lei già direttrice della Lega Ticinese contro il cancro. Bentornata Alba Masullo.
Buonasera Carla e buonasera a tutti. È un piacere.
Grazie mille, tu sei una rivoluzionaria come noi, tra l'altro ti sentiamo dalla Germania, quindi doppiamente grazie per la tua disponibilità. Allora, che posto occupa la rabbia nel percorso di una malattia, Alba?
ma come tutte le emozioni ha legittimità, quindi ad esserci e soprattutto ad essere riconosciuta. E non sempre la si riconosce, e là è quando questo non accade che le cose vanno meno bene, poiché la rabbia, se c'è, da qualche parte sfoga. Se io non me ne accorgo e non la esprimo, sarà da qualche parte nel mio corpo, nella mente, ad agire in maniera che non vedo, ma che comunque agisce e fa qualcosa. Quindi sì, nella malattia ci deve essere il posto per la rabbia, ma naturalmente non siamo tutti uguali, quindi ci sono persone che se ne accorgono subito, la esprimono, mm-hmm. altre invece no. E come dicevi prima, i medici, la rabbia dei medici secondo me è quando non si perdonano qualcosa. Il medico fa il medico perché vuole guarire le persone, è fallimento della medicina quando qualcosa non funziona, quindi anche loro sono persone che subiscono gli eventi in alcuni casi, e quando le cose non vanno come dovrebbero, la loro rabbia è dovuta al fatto che non si permettono l'errore, una disattenzione, non aver pensato un'implicazione. Sono umani tanto i pazienti, e l'incontro fra medico e paziente è un incontro veramente fra esseri umani, entrambi dalla parte in cui si trovano provano emozioni, a volte le esprimono, a volte le riconoscono, a volte restano latenti, ma che prima o poi saltano fuori.
E quindi anche la rabbia diventa una reazione umana per entrambi in quei momenti. È vero però, Alba, che tanto per rompere un tabù, quando si parla in questo caso di cancro, che tu hai diretto per tanti anni la Lega Ticinese contro il cancro, si parla spesso di paura, si parla spesso di tristezza, ma si parla abbastanza di rabbia?
Se ne parla meno. Noi ci si accorge, ci si accorgeva appunto, io ormai sono in pensione ma mi sento ancora molto legata,
certo.
Il passaggio è lento. Quello che ricordo bene, l'espressione della rabbia avveniva magari o con una rabbia nei confronti dell'amministrazione, mm-hmm. dei diritti assicurativi, di una pratica che non avanzava, cioè in qualche modo la si esprime. Ma ognuno come può, magari tu fai di tutto e non riesci a ottenere una certa prestazione, la persona dall'altra parte si arrabbia, manifesta scontentezza, noi capiamo, gli dico ma sì, ma non è perché quella cosa non è andata come doveva, come si aspettava, perché è comunque una maniera per esprimere quella rabbia nei confronti della situazione di malattia, di una diagnosi che ti prende fra capo e collo e ti cambia la vita, ti interrompe quello che erano i progetti, quello che era una narrazione, una quotidianità, e quindi da qualche parte la devi esprimere, magari sì arrabbiandoti perché la pratica non l'hai trattata come dovevi, oppure l'assicuratore non ti ha dato quello che ti aspettavi. Queste sono delle esperienze molto presenti, seppure da noi, come dire, il 90% e anche di più delle persone era contenta perché è un luogo di accoglienza, di ascolto. Ho sentito Flavio prima, che tra l'altro lo saluto, ci conosciamo bene io e Flavio, e quindi dicevo, malgrado che da noi è un luogo di ascolto, di accoglienza, di trovare le soluzioni, abbiamo anche visto persone arrabbiate che certo. si sono rivolte a me dicendo quella cosa lì non mi è piaciuta, volevo. Però noi capiamo, no? Non è una cosa personale contro il collaboratore o contro, è la situazione che ti fa arrabbiare, e ben venga che riesci ad arrabbiarti.
Da qualche parte c'è uno sfogo, quindi in questo
certo.
caso la rabbia può essere anche una forma poi dopo di energia per affrontare magari le cure?
Beh, per affrontare le cure non lo so, chiaramente le cure richiedono energia, eh? Dipende la rabbia quanta è e quanto ti abita, perché provarla, vederla, provarla e trasformarla è comunque un fatto positivo rispetto ad esserne in continuazione abitati, perché comunque sì, energia, ma se se questa energia ti travolge, non sei più tu che controlli, ma sei controllato, e questo non è mai un bene,
certo.
Direi. Però ognuno poi trova le sue risorse e se si fa aiutare si trova il modo anche di gestire quella rabbia. Io le rabbie che più ho visto e alle quali ho assistito sono soprattutto legate alle recidive.
Quando torna.
Uno affronta una volta una malattia, fai tutto un percorso, ti senti fuori, l'hai affrontata così, magari non leggero mai, ma comunque con uno spirito, dice vabbè, è capitato anche a me. Il problema è quando succede e risuccede, o quando succede a più persone nella stessa famiglia. Lì è davvero, la rabbia è molto più espressa, e a me veniva spesso l'immagine di Giobbe che doveva sempre ricominciare ogni prova che tornava, una nuova prova, come se non bastava mai. E lì, sì, arrabbiati e fai bene, sei legittimato a farlo, e ti aiuto a trovarla quella rabbia se non te ne accorgi tu, affinché tu la possa vedere ed esprimere.
Perché quello che dicevamo prima, e tra l'altro ringrazio Marianne che ci ha scritto allo 076-321-1113 che si è rimessa all'ascolto della radio la sera, quindi Marianne benvenuta nel mondo di noi rivoluzionari, Alba, noi ci piace chiamarci così, rivoluzionari, certo. Che ci fermiamo a parlare di queste cose, e lei ribadisce, dice: ho proprio apprezzato questa frase che abbiamo detto poc'anzi, ho il diritto di essere arrabbiato, e quindi è quello che tu ci stai dicendo, Alba, siamo legittimati a essere arrabbiati, ma questo non mi dà il diritto ad essere cattivo. E questo veramente è il concetto diverso, è un concetto che, dice Marianne, tra l'altro vale la pena registrarcelo nella mente.
È vero, è molto vero, ed è molto bello dirlo in maniera così sintetica, perché mi permette di allargare lo sguardo su quello che, tra virgolette, a volte subiscono i familiari. La malattia, il percorso di malattia ti accentua dei tratti caratteriali, e a volte quando tu non riconosci che sei arrabbiato, comunque da qualche parte lo esprimi, sei sofferente, sì, in qualche modo è più difficile starti vicino, no? Una persona forse depressa in qualche maniera, con un sentimento più statico, più fermo, ti fa tenerezza, ma in qualche modo potrebbe anche essere più facile star di fianco. Dico potrebbe, non necessariamente, ma una persona sempre arrabbiata è comunque difficile, per cui
certo.
E dei tratti caratteriali che si accentuano possono mettere in difficoltà il familiare. Dice: ma io sto facendo di tutto, gli sto vicino, sto in silenzio, ho paura anch'io, preoccupazione anch'io, e allo stesso tempo mi tratta male, no? vuole star da sola.
È difficile.
Sì, è proprio la malattia, no? Che ci fa venire fuori dei tratti, e in questo la Lega contro il Cancro ha del materiale informativo proprio per preparare i familiari. Cioè, guardate che se vedete quel cambiamento, non è perché non vai bene o perché c'è qualcosa in te, è perché è la situazione di malattia che fa uscire dei tratti che magari in passato erano tenuti un pochettino più nascosti o sopiti, o comunque non era necessario esprimerli perché andava tutto bene.
Certo. Quando va tutto bene, evidentemente non ci si arrabbia nemmeno, lo dicevamo in apertura di puntata. E infatti si dice che la rabbia ci acceca, non ci vedo più dalla rabbia. Questi modi di dire, che sembrano così semplicistici, di fatto poi nascondono delle grandi verità. Alba, loro dicono: la voglia di capire chi non riesce più a parlare. Anche questo è un aspetto molto importante.
Sì, lo sguardo aiuta a capire, cioè interpretare il bisogno dell'altro. Questo lo devono fare i professionisti, assieme ai pazienti. I pazienti spesso, come dire, un loro modo di trasformare è quello di dedicarsi a qualcosa che possa cambiare le cose. mi vengono in mente dei gruppi di pazienti, ad esempio di recente i gruppi di pazienti esperti che sono chiamati a dire la loro nel percorso di cure, di ricerca, affinché possano dire questa cosa sì va bene, la possiamo accettare, questa cosa no. Mm-hmm. E quindi il bisogno di trasformarlo, quell'esperienza, in qualcosa di utile agli altri o di rivendicazione per se stessi, no? Dice io non mollo, io ho quel diritto e mi aiutate a portarlo avanti, costi quel che costi. Questa è quella rabbia creativa, sì, che esce in maniera energetica per farne qualcosa, quel qualcosa che poi ti dà soddisfazione.
Nicolas, che ci ha mandato un messaggio gentilissimo ed è una persona sempre estremamente gentile, purtroppo non posso farvelo ascoltare perché in più pezzi la linea è andata via del messaggio di Nicolas, però sostanzialmente anche la gentilezza è una buona, e ne abbiamo già parlato qualche lunedì fa, lunedì notte, un buon balsamo per la rabbia, approcciarsi con gentilezza anche alle persone magari malate in questo caso.
Allora, la gentilezza certamente, io quello che ho l'impressione è che nel momento in cui la persona ha bisogno di esprimere della rabbia, bisogna lasciargliela fare così com'è, perché diventa un contrasto, ci accorgiamo anche noi, nei momenti di grande rabbia, se qualcuno arriva e mi fa la carezza, potrebbe funzionare ma anche non funzionare, perché certo, non c'è sintonia. Dipende in che momento è quella rabbia, se è nella fase iniziale è bene che esca, poi quando si sta calmando la carezza aiuta, no? Aiuta a prendere contatto con l'altro, per cui la gentilezza va sempre bene, ma bisogna essere in sintonia con chi hai di fronte, perché certo, magari quella gentilezza aspetta 5 minuti a farla, perché in quel momento c'è in atto un processo di espressione di rabbia che sarebbe bene non interrompere per la persona che sta provando o perlomeno tentando di esprimerla quella rabbia.
Un'osservazione di Marianne però mi apre un altro cassetto, Alba, perché adesso lei ci ha scritto parlando delle voci alla radio o alla televisione, che a volte tramite la tonalità o la velocità trasmettono un po' di agitazione. Forse vale la pena, dice lei, giustamente anche nella discussione di questa sera nostra, Alba, di tenere presente che anche la voce trasmette energia, anche come diciamo le cose fa la differenza.
Penso di sì, voi professionisti lo sapete, eh? Io faccio un esempio, una piccola nota biografica, sono in Germania per un corso di lingue, ho deciso di dedicarmi a questo oggi, c'era un momento di introduzione e la persona che introduceva era agitatissima, con una voce che mancava di contatto con la terra, alcune volte anche gli speaker radiofonici o televisivi si accorge che quando parlano è come se gli manca il contatto con la terra, è tutto molto in testa e quella cosa lì, è vero, calma meno,
certo,
ti porta a un'agitazione, però non è la mia materia, la conosci
però,
è vero, tu Carla,
certo,
e la signora ha ragione
perché anche in una situazione dove c'è un incontro tra due persone che, come dicevi tu, dovete parlare o coi familiari o con le persone malate stesse, il modo in cui le approcciate, tu hai già di tuo questa voce pacata, calma, tu sei veramente il tuo nome, sei un'Alba.
Che bello questo che mi dici, il tono dell'incontro è molto importante. Io ho in mente, in questo momento mi viene in mente un'assistente sociale della Lega che anche nelle situazioni più difficili, più agitate, mantiene quel suo tono, quella calma, accompagna passo passo quello che di fronte gli viene comunicato e lo trasforma in qualcosa di possibile assieme. E sì, bisogna essere in sintonia affinché le cose possano svolgersi così, per soddisfazione di entrambi.
E quindi il ragionamento di Marianne infatti ci sta tutto, ma noi volevamo appunto insieme a Alba trasformare comunque questa rabbia in qualcosa di in un messaggero, in qualcosa di positivo. Tu hai delle storie che ti sono rimaste nel cuore o una storia magari in particolare dove ci può insegnare quindi che la rabbia anziché distruggerci ha aiutato a vivere o a rivivere?
Ma ne conosco di storie e una parte delle persone che io ho visto trasformare la loro rabbia le ho collocate in quell'ambito dei gruppi di pazienti dove si volevano battere per cambiare le cose. A livello di individuo io ho in mente tantissimo una persona che ha fatto un atelier di pittura e voleva in tutti i modi esprimere la rabbia che provava in quel momento e ha provato, questa tela è stata cambiata e ricambiata diverse volte con molta fatica, con molta energia, finché alla fine il risultato che l'ha pacificata era il disegno di una persona che tira un pugno, proprio un pugno che esce fuori da questa tela. Io ce l'ho in mente come se fosse stato ieri, ed era la realizzazione proprio di quello che lei voleva esprimere, con fatica, ma un pugno che esce così, questa energia è buttata fuori da sé e pacificante poi.
Eh sì, proprio espressa, liberata.
Disegnata.
Liberata.
Dipinta. E sembrava tridimensionale quel quadro. Bello, poi ce l'ha raccontato anche, no? Ci ha raccontato, ma ho fatto così, poi l'ho cancellato, non era quello che volevo. Ho riprovato, ho ricancellato.
E nel frattempo è elaborato.
Esattamente. E poi ho storie anche di persone che purtroppo non ci sono più e che io ho incontrato non tanto tempo fa, dove all'ennesima recidiva mi veniva espressa questa tristezza e questa rabbia insieme, il desiderio di fare progetti, ma la consapevolezza che non c'era spazio, a meno di un miracolo, per questi progetti, per cui non so come definirla, non è solo rabbia, ma c'è anche molta tristezza, molta emozione nel ricordare quegli ultimi momenti, ecco.
Però credo che la cosa importante che stiamo dicendo in questa serata è che ci vuole l'ascolto, bisogna ascoltarsi, ascoltare gli altri, è importante quindi l'ascolto, ma dobbiamo anche parlare, dobbiamo esprimerla o dipingere come nel caso della tua storia, ma mantenerla chiusa dentro. Credo che in qualche modo dobbiamo venire sempre un po' a capo con noi stessi, no? Fabrizio Caramagna, per concludere, Alba, credo che ti trovi d'accordo, penso, lui dice che se contieni la rabbia esplode, se la liberi uccide, ma se la ascolti ti può insegnare qualcosa.
Sì, è proprio così, legittimare quello che proviamo e farsi aiutare quando quella roba che esce ci inquieta. In questo senso cercare qualcuno, un volto che ci ascolta, o anche un professionista che può ascoltarci quando ci accorgiamo che quella roba lì è tanta e impossibile da gestire da soli. Però legittimare le emozioni è sempre una cosa buona. In questo senso le parole di Caramagna lo dicono.
Sì,
in un altro
abbiamo
modo,
diritto.
Ma è legittimarlo, sì.
Abbiamo il diritto di essere arrabbiati, ma e soprattutto non dobbiamo temere a chiedere aiuto quando da soli non ce la facciamo. Sì. Non è una forma di debolezza, anzi.
No, assolutamente. E ritornando un momento ancora alla rabbia, è che l'educazione ce l'ha fatta un po', come dire, mettere sotto il tappeto, non ci si arrabbia, si è composti, sì. È meglio non mostrare. Poi ci si è accorti che col tempo che se la si tiene sotto il tappeto, la si nasconde, non la si sente, non gli si dà voce, agisce comunque da qualche parte, per cui
sì, sì, diventa un percorso più lento, ma che può essere più erosivo, può essere più pericoloso, quindi come dici tu,
meno sano, diciamo così, meno sano.
Mi piace molto questa idea che non dobbiamo temere a dire se siamo arrabbiati, siamo legittimati a esserlo. Poi, e poi come ci comporteremo una volta presa coscienza di questa emozione che fa la differenza su chi siamo. Però quando la vita ci offre queste dure battaglie ne abbiamo tutti i diritti, e questo credo che sia una cosa importante da ricordare. Alba, quindi io ti ringrazio ancora una volta di cuore, sei stata preziosa come sempre, come lo sono tutte le albe del mattino, quindi grazie veramente grazie, per Carla. Averci concesso questo tempo, e ti auguriamo il meglio in questo tuo progetto tedesco, ma soprattutto torna a casa però.
Sì, settembre sono a casa, quindi ecco. Buona vita a te e a tutti. E ci ritroveremo
di nuovo e a presto a lunedì notte. Uh-huh. Quindi grazie di cuore, un abbraccio, un gute Nacht.
Sei cambiato, gute Nacht. Bis bald.
Grazie, Alba Masullo.